Denise dal vivo a Maps. Antonia, che ringraziamo per aver portato Denise qui e per tutte le mail, i suggerimenti e le cose che ci dice, dice che lei voleva fare da grande la pilota di aerei.
Vedi quante cose si scoprono?
Hai visto quante cose si scoprono?
Tra l'altro mi faceva pensare, come anche Denise aveva detto che voleva fare l'archeologa.
Sì.
Molti da piccoli sognavano di fare gli archeologi, chissà perché, forse Indiana Jones
era
anche
vero.
Tu pensi?
No, io volevo fare l'egittologa perché ero fissata con UFO,
con la mumma, detta la mumma, ecco. La mumma era proprio un punto fermo della tua educazione, la mumma, dice cosa hai studiato oggi a scuola? La mumma, e questo era importante. Gli UFO che c'entrano, Denise? Che...
Eh sì, con l'Egitto, vabbè, sei poco informato.
Ah, ma perché tu sei una di quelli che guardi Giacobbo, ho capito, no, Giacobbo, i Templari.
Giacobbo è praticamente l'uomo che non conclude mai nulla nelle sue spiegazioni, no? Nel senso che è interessantissimo quello che fa, però in realtà non dà una conclusione, cioè proprio si gioca su quello, no?
Il 2012 succederà un evento improvviso.
Ma non sappiamo bene quale, chissà, potrebbe rompersi la lavatrice oppure finire il mondo, non lo sappiamo. Comunque, torniamo alla musica.
Sì.
I testi.
Sì, sono testi vari, nel senso abbiamo varie tematiche, così come abbiamo la tematica più favolistica, abbiamo la classica tematica d'amore o una tematica un po' più introspettiva, magari dove ad esempio c'è un pezzo nel disco, si chiama Lax, e lì si parla delle mancanze, delle varie mancanze che una persona può avvertire nel corso della vita e come queste mancanze possono ricollegarsi magari alla propria infanzia, alle cose che ci facevano stare bene, quegli odori, quei rumori, quei suoni, quei timbri di voci che poi in qualche modo rimangono nella memoria e ci fanno insomma ogni tanto sentire un po' di malinconia, ovviamente.
E invece mi sono dimenticato di chiederti questo, te lo volevo chiedere, il rapporto con chi ha prodotto il disco, insomma stiamo parlando tra gli altri anche di Maroccolo, che insomma è uno che...
Sì, Gianni è un grande, un capo saldo della musica indipendente italiana e per me è stato un onore lavorare con lui.
Com'è andata? Come vi siete incontrati?
Ci siamo incontrati tramite, noi abbiamo un'agenzia di promozione che è la Manove Promotion, questa agenzia era in contatto con Tony Verona che è praticamente il produttore esecutivo poi anche della Alchemy Records che è poi l'etichetta di Gianni Maroccolo, e tramite appunto questi ragazzi della Manove siamo entrati in contatto appunto con Gianni, che ha sentito tutto il progetto, si è innamorato del progetto e ci ha chiesto insomma di collaborare, per cui è nata subito questo grande feeling, anche se lui appunto è una persona molto molto intensa, ecco, anche lavorare con lui è stato molto molto impegnativo perché è una fortissima professionalità ed è molto sicuro delle cose che va a consigliarti, cioè lui ti dà dei consigli ma te li dà azzeccati, nel senso che quei due o tre consigli che ti dà magari non mette molto mano nella produzione, ma lì dove agisce si avverte che è una diciamo è qualcosa di ponderato e di giusto, cioè sai proprio lì a puntino insomma.
Ecco, avete mai avuto uno scazzo? Nel senso che immagino che per una ragazza giovane come te, alle prime armi comunque nella musica, magari uno ci pensa due volte prima di contraddire Maroccolo, il che non è detto che sia una cosa giusta.
Sì. C'è stato qualche... ma è normale, è normalissimo, cioè nel senso io sono molto piena di... nel senso cerco sempre di avere pienamente il controllo su tutto. E questo...
Sei destinato a una vita infelice, insomma.
Questo ovviamente è un
Lui
po'
dice di
un...
sì.
Questo è un po'...
l'ha già fulminato.
Ah, vedi, certo, certo.
Ecco. Avrò la vita più infelice io.
Dipende, poi adesso insomma si sa, tra chitarrista e cantante non mettere il dito si dice, quindi lasciamo perdere, ma voglio dire, la mia idea non era tanto del fatto che ci siano stati o meno degli scontri, ma su che cosa ero curioso.
Sì, ma su, sai, idee diverse, ad esempio sulla scaletta avevamo delle idee diverse, perché lui giustamente dice io... ho un'idea molto chiara della tua scaletta, l'ha tirata giù e io gli ho detto sai non inizierei con questo pezzo, perché lui voleva se non mi sbaglio iniziare con Stones la scaletta, che è un pezzo particolarmente diciamo diverso, cioè suona leggermente diverso rispetto agli altri pezzi, perché è nato in studio, è molto particolare, più ritmato, un po' più aggressivo, e quindi questa cosa mi faceva un po' paura, per cui ho detto no, ma proviamo a invertire, fare, e poi alla fine insomma c'è stato qualche piccolo, insomma, così confronto, però normale,
cioè, normale, certo, normale. Io non so che canzone state per fare adesso, a meno che non stiate per fare Sunny Lovers. Avevo una domanda su quella canzone lì. State per fare Sunny Lovers?
No, in realtà no, volendo, però in realtà volevamo fare Lake Weeks.
Ok, no, allora la domanda prima dell'ultimo brano di questa session è la seguente: ascoltando Sunny Lovers, che è la traccia numero 4, ho pensato che l'arrangiamento di quella canzone fosse l'esatto contrario del minimalismo.
Sì.
Il che non vuole dire che sia un arrangiamento massimale, perché non si tratta soltanto del numero di strumenti che sono coinvolti, ma anche del modo, cioè ci sono un sacco di stacchi, di controtempi sugli archi, insomma delle cose che uno si aspetta da... io l'ho visto molto come un momento in un concertone di quelli che sono tra l'esaltante e riescono quasi a sfiorare il kitsch in certi momenti.
Sì.
Era quello che volevate?
Sì, ti dico, io quel pezzo, quando l'ho sentito registrato in sala, ho detto, caspita, questo con un arrangiamento alla Bacharach sarebbe fantastico. E Lorenzo Tommasini, altro produttore artistico del disco, quando ha sentito questa cosa, praticamente si è messo in moto e è riuscito a coinvolgere questo ragazzo che ha fatto questo arrangiamento di fiati, come poi lo avete sentito sul disco. E io sono arrivata poi in studio, l'ho ascoltato e stavo cadendo perché poi non me l'aspettavo, no? Quindi dal salotto ho sentito questa cosa strana, ho detto ma che sta succedendo? Vado, corro in sala e sento che era stato messo praticamente in pratica la mia idea, per cui sì, c'era un po' la voglia anche di fare un riferimento particolarmente, cioè lì è stata una cosa voluta, ci è piaciuto, ci ha divertito, perché ci ha divertito così il pezzo, nel senso che ha preso un'aria diversa, molto molto più ricca sicuramente, sicuramente non è minimale, però
insomma. No, ma infatti sì. No, ma è anche bello, insomma, ogni tanto ci si stufa anche della chitarrina sul lettino nella camerettina mentre uno si guarda i piedini, che dopo un po',
beh sì, poi magari tu ti addormenti e nel momento in cui ti addormenti sogni il tuo arrangiamento,
esatto, oppure arrivi alla traccia numero 4 e ti svegli di colpo. Questo è Denise dal vivo qui a MAPS. Qual è l'ultimo brano che ci fate?
Lake Weeks.
Lei non è tanto convinta dei titoli delle sue canzoni. Di questo con Maroccolo non ha discusso.
È il caldo.
Perché quando noi proviamo i pezzi, in realtà noi diamo degli altri nomi.
Come spesso molti musicisti fanno. Anch'io, quando avevo il mio primo gruppo da giovane, li chiamavo tipo canzone batteria, oppure sol, la, si, e non lo so, insomma, oppure canzone 1, canzone 2.
Canzone 2, canzone 3.
Infatti noi chiamiamo sempre le prove Wakes Wakes, in realtà è Lake Wakes, e quindi ogni volta che poi
possiamo dire che è Wake Wakes Wakes anche.
Sì, ma guarda, possiamo chiamarla un pochino come vi pare. Possiamo chiamarla anche canzone numero 3, perché è quella la numero 3 nel disco. Lei è Denise qui dal vivo a MAPS.